Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: la lotta paga. Le proteste degli studenti serbi contro la diffusa corruzione spingono il premier Vučić alle dimissioni. Alla base delle manifestazioni il crollo di una pensilina a Novi Sad, appena ristrutturata, che provocò la morte di 15 persone. L'Egitto non è un paese sicuro. Alla vigilia della revisione periodica dell'ONU sui diritti umani, Amnesty denuncia un aumento della repressione. Gaza non è in vendita, la marcia dei 300.000 palestinesi verso il nord della striscia, uno schiaffo a Donald Trump che predica una nuova Nakba. Francia, dal Louvre, gli annunci di Macron dopo l'allarme sullo stato di degrado. Il museo avrà un nuovo ingresso e la Gioconda una nuova collocazione. Il nuovo cantiere costerà 800 milioni. Migranti, Paesi Baschi contro lo squadrismo di estrema destra. Migliaia di persone in piazza a Bilbao e San Sebastian. Rubrica sportiva, al via il torneo delle sei nazioni di rugby. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare le podcast.
Partiamo da Belgrado. Il presidente serbo Aleksandar Vučić parlerà al paese in serata alla luce delle dimissioni annunciate oggi dal premier Miloš Vučević. Da settimane la Serbia è attraversata da manifestazioni di massa organizzate dagli studenti. Alla base della protesta le richieste di fare piena luce sulle responsabilità per il crollo alla stazione di Novi Sad del 1 novembre che ha provocato 15 morti. La sciagura è attribuita ai mancati controlli legati alla diffusa corruzione nelle alte sfere di governo. Le dimissioni del premier è un duro colpo al Partito del Progresso Serbo, SNS, conservatore, forza di maggioranza che fa capo al presidente Aleksandar Vučić. Sentiamo Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
E c'è stata un'accelerazione improvvisa, diciamo, tra ieri e oggi. Allora, le dimissioni del sindaco di Novi Sad e del primo ministro erano già le richieste iniziali fatte a Novi Sad subito dopo il crollo della tettoia. E poi appunto aveva preso le proteste degli studenti che avevano avanzato anche loro delle richieste, ma non così esplicite in questo senso. Ieri sera il presidente Vučić, assieme al primo ministro e alla presidente del Parlamento, hanno appunto detto che ci sarà un rimpasto di governo di circa il 50% dei ministri all'interno del governo e avevano invitato appunto gli studenti al dialogo, hanno detto abbiamo capito i problemi, collaboreremo, eccetera, no? Poco dopo questa dichiarazione, tra l'altro fatta sulla rete nazionale, quindi con parecchia attenzione, ci sono stati due attacchi abbastanza seri agli studenti che hanno visato, alcuni di questi proprio da parte dei membri dell'SNS. E da qui appunto le dimissioni immediate del sindaco e del primo ministro, che era l'ex sindaco di Novi Sad, che sono sentiti responsabili. I quattro che hanno attaccato gli studenti sono stati subito arrestati dalla polizia, quindi la giustizia fa il suo corso in modo liscio in questo caso qua. Quindi ecco, c'è stata un'accelerazione tra ieri sera e questa mattina in seguito proprio a questo attacco. Viene subito dopo l'offerta di dialogo da parte del presidente, quindi c'è stata una dinamica che è andata proprio molto molto veloce lì.
Bastano queste dimissioni oppure adesso i manifestanti vogliono la testa del presidente Vučić?
A guardare le prime reazioni, io credo che queste dimissioni non basteranno. Questa è la mia prima conclusione, guardando appunto le prime dichiarazioni come man mano che sono svolte in questi giorni. Io credo che parte Vučić, che simboleggia un sistema, quello che si stia cercando di ottenere è un cambio del sistema in modo che ci si possa appunto uscire da questo sistema di clientele e di stato prigioniero del partito, come appunto sta avvenendo in questi momenti.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Donald Trump ha detto che i palestinesi vivrebbero meglio in un luogo non associato alla violenza. Vorrei che andassero in un'area dove possano vivere senza sconvolgimenti, né rivoluzioni e né violenza. Domenica Trump aveva lanciato un piano per ripulire, questa è la parola usata, Gaza, e ha chiesto a Egitto e Giordania di accogliere nuovi rifugiati per costruire nella striscia alberghi di lusso, porti per turisti, campi di golf, una nuova Nakba. In fondo Donald Trump è un agente immobiliare, prima di scendere in campo ha passato il suo tempo a vendere e affittare casa. Gaza però non è in vendita, ma Trump non sa cos'è la terra e le radici di un popolo. In questi giorni centinaia di migliaia di sfollati si stanno dirigendo verso il nord della striscia, ci vanno a piedi, hanno perso tutto, ma sono contenti di tornare a casa sapendo che è stata rasa al suolo. Abbiamo seguito il viaggio, per fare un esempio, verso nord di una dottoressa dell'ospedale Ashifa di Gaza City, si chiama Sara. Il giorno dopo il cessate il fuoco, Sara aveva scritto sui social: «Immaginare cosa mi aspetta è straziante, è un momento che sogno e temo allo stesso tempo, non mi sento pronta ad affrontare la realtà». Una volta lì ha trovato la propria casa distrutta, ma ha tenuto a immortalare quell'istante, lei in piedi sulle macerie, sorridente e in mano la bandiera della Palestina. «Questa è casa mia, Gaza non è vendita». Il gesto di Sara, in più della marcia dei 300.000 palestinesi, racconta meglio di ogni saggio l'identità palestinese che non potrà mai essere cancellata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Nelle prime 24 ore della nuova amministrazione, il testo della Costituzione americana è sparito dal sito della Casa Bianca. Il principale consigliere del presidente, che è anche l'uomo più ricco del mondo, ha fatto il saluto nazista e il presidente ha detto che vuole cancellare lo Ius Soli, anche se per legge non può farlo. Basterebbe questo per dire che appunto è l'America. Un governo dall'orientamento decisamente autoritario si sta affermando, senza sostanziale opposizione, anzi con il consenso tacito della nazione. C'è un settore in cui la cosa appare particolarmente chiaro, cioè la burocrazia, l'amministrazione dello Stato. Nelle scorse ore un oscuro signore che Donald Trump ha nominato Attorney General, segretario alla giustizia ad interim, si chiama James McHenry, ha licenziato 12 procuratori del Dipartimento della Giustizia che presero parte alle inchieste giudiziarie contro Trump. Ragione del licenziamento: non è possibile fidarsi di loro per realizzare l'agenda di Trump, ciò che Trump vuole. Alla signor McHenry non sembra venire in mente che quei funzionari siano lì per applicare la legge, non il volere di Trump. E non sembra passare nemmeno per la testa che i licenziamenti siano illegittimi. I 12 infatti sono funzionari di carriera, non nomine politiche. La legge, il Civil Service Reform Act, dice che si può licenziare un funzionario di carriera solo se fa male il suo lavoro, non se non segue i voleri del presidente, ma appunto ciò che la legge dice non sembra importare. Intanto nella notte di venerdì 17 ispettori generali su 18 del governo americano sono stati licenziati. L'ispettore generale creato dal Congresso dopo il Watergate è una figura chiave, cioè è colui o colei che all'interno di ogni dipartimento controlla la legalità dei processi decisionali, senza dipendere direttamente dal segretario del Dipartimento, cioè dal ministro. Al tempo stesso, tre membri dell'organo che nel governo si occupa di diritti civili, di tutela della privacy, sono stati contattati da funzionari, appunto, da persone vicine a Trump, e gli è stato detto di andarsene, altrimenti verranno licenziati. Sono i tre membri democratici di questo organo, che ha sei membri, tre democratici e tre repubblicani, che hanno sempre goduto di totale autonomia e che nessun presidente di nuova nomina ha mai toccato. Al tempo stesso, una serie di persone che hanno avuto posizioni di governo e che per questo corrono ancora pericoli di attacchi, di attentati, si sono visti ritirare le misure di sicurezza di cui godevano. Si tratta di Anthony Fauci, che ha gestito il Covid, dell'ex ambasciatore all'ONU John Bolton, dell'ex segretario di Stato Mike Pompeo, sotto minaccia iraniana per il loro ruolo nel decidere le sanzioni contro Teheran. Sono nemici di Trump, che ora dice: c'hanno i soldi, si paghino la sicurezza. Si potrebbe andare avanti e avanti ancora. È molto chiara però una cosa: Trump non si sta solo vendicando dei presunti nemici. Trump punta a costruire un'amministrazione, una burocrazia che sia il suo braccio esecutivo, che esegue i suoi ordini, che si identifichi con la sua visione politica, alla faccia appunto di pesi, contrappesi, autonomie, legge. Se a questo si aggiunge tutto il resto, l'uso dei dazi come strumento di pressione politica, l'assoggettamento totale del Partito Repubblicano, l'assenza, la scomparsa dei democratici, la ristrutturazione in corso dell'esercito, l'indifferenza nei riguardi della Costituzione, il nuovo susseguio del mondo dell'industria, degli affari, soprattutto dell'high-tech, nei confronti appunto del Presidente, appunto, se si tiene presente tutto questo, il quadro è chiaro, evidentissimo. Quello che si sta verificando in America non è un cambio di governo, è un cambio di regime che trasforma la democrazia americana, appunto, in un regime sempre più illiberale e autoritario.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'Egitto continua a essere un paese insicuro, soprattutto per gli attivisti per i diritti umani. Alla vigilia della revisione periodica dell'ONU, Amnesty ha denunciato un aumento della repressione. Andrea Monti ha intervistato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Gli stati membri del Consiglio dei diritti umani interrogano il paese che si sottopone all'esame, non soltanto chiedendo informazioni sulla situazione dei diritti umani, ascoltando le repliche e facendo anche raccomandazioni per il futuro. Una cosa che dovrebbe avere senso se poi le raccomandazioni venissero seguite, altrimenti diventa semplicemente un po' un rito.
E alla vigilia di questo appuntamento, voi che cosa avete riscontrato?
Abbiamo riscontrato il rischio che suoni un rito vuoto, purtroppo, perché se l'Egitto ha aumentato la repressione, che già è costantemente elevata, proprio nelle settimane che hanno preceduto questo esame periodico universale, è evidente che non tiene conto di quanto sia importante che un organismo internazionale valuti la situazione dei diritti umani. Il caso più clamoroso è quello di un nostro carissimo collega, Hossam Bakkat, che è il direttore dell'organizzazione della quale faceva parte Patrick Zaki quando stava in Egitto, l'iniziativa egiziana per i diritti della persona, il quale intorno alla metà di gennaio è stato convocato per interrogatori e ha saputo che c'è l'ennesima nuova indagine nei suoi confronti per aver semplicemente svolto il suo lavoro di difensore dei diritti umani, denunciando la situazione all'interno delle carceri piuttosto che altrove, e si trova di fronte alla consueta accusa pretestuosa legata alle fonti di finanziamento delle ONG che operano in Egitto. Poi c'è stata l'apertura all'inizio di gennaio di un'altra inchiesta riguardo a Hisham Qassem, che è una persona che ha fatto un'attività del tutto lecita, cioè ha denunciato per corruzione due ex ministri. Ci sono stati altri come Nada Moghet, che è un'altra attivista che è stata arrestata con l'accusa di diffusione di notizie false e appartenenza a un gruppo terroristico per aver fatto un'intervista in cui aveva parlato del caso di suo marito in carcere. Insomma, è un elenco molto lungo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Spagna, nei Paesi Baschi, dove la società in questo momento si sta ribellando a questo nuovo fenomeno dello squadrismo di estrema destra che colpisce soprattutto i migranti.
10.000 persone hanno manifestato sotto la pioggia sabato scorso a Bilbao e Pamplona per manifestare contro il razzismo, la guerra e il fascismo. C'erano bandiere della Palestina, slogan contro i tecnoligarchi, ma soprattutto la necessità di riprendersi le strade. Strade dove la presenza dei gruppi squadristi è sempre più visibile, anche nel nord della Spagna, nei Paesi Baschi e Navarra. Zone dove l'estrema destra non è mai stata forte e dove esiste un livello di benessere superiore al resto della Spagna. Eppure da mesi, soprattutto in città come San Sebastián, la presenza dello squadrismo razzista si è manifestata come mai prima. Dall'estate scorsa è attivo quello che nessuno ti racconta di San Sebastián, un canale Telegram con quasi 3.000 iscritti, il cui obiettivo è quello di diffondere contenuti razzisti sulla presenza delle acciughe, e cioè dei migranti. Ma non solo, organizza anche sessioni di difesa personale e camminate notturne per la città, e cioè ronde razziste per intimidire gli stranieri. Il tono è leggero, ma il contenuto è molto violento. Nessuno porti bastoni, dice un utente. Ma chi vuole lasciarne qualcuno già preparato da qualche parte in caso ce ne fosse bisogno, ben venga, risponde un altro utente. E infatti l'associazione SOS Razzismo, una delle più grandi in Spagna, ha vincolato almeno 2 aggressioni notturne contro stranieri senza fissa dimora di San Sebastián alle attività annunciate su questo canale Telegram. Ma l'attività del gruppo non si limita allo squadrismo notturno. Hanno organizzato infatti anche diversi sit-in nel centro di San Sebastián in pieno giorno per diffondere le loro idee xenofobe e vincolare i migranti con la questione sicurezza, riuscendo a far convergere nella loro battaglia anche il Partito Popolare, che ha sostenuto la protesta. Una pressione che ha spinto il sindaco della città basca a proibire il reparto di pasti a persone vulnerabili nel centro della città. Una vittoria di chi voleva ripulire San Sebastián. La questione delle ronde però non si limita a San Sebastián. In Spagna negli ultimi anni c'è stata un'esplosione di movimenti e partiti di estrema destra al di là di Vox, il partito di Santiago Abascal. Una campagna contro i migranti che sta avendo già un impatto nell'opinione pubblica. Da luglio a settembre, infatti, l'immigrazione è diventata il problema più urgente degli spagnoli, secondo uno studio demoscopico del Centro di Indagini Sociologiche, una percezione che va legata alla crisi degli arrivi alle Isole Canarie, un'emergenza che è stata strumentalizzata dal Partito Popolare, che si è opposto al trasferimento in altre regioni di 5.000 migranti non accompagnati. Un gruppo, quello dei migranti non accompagnati, che si è trasformato nel principale bersaglio delle fake news razziste, come quella che molti riescono a farsi passare per minori pur non essendolo, o quella di ricevere 5.000 euro dallo Stato, o come quest'estate quando l'arrivo di un gruppo di minori in un paese della Mancia venne collegato con l'assassinio di un bambino di 11 anni. Poi si scoprì che l'assassino era un ventenne spagnolo e bianco.
Andiamo in Francia. Gli annunci di Macron dopo l'allarme sullo stato di degrado del museo Louvre. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Il Louvre è uno dei musei più famosi e più frequentati al mondo. L'anno scorso ha accolto quasi 9 milioni di visitatori, troppi per le capacità e per lo stato attuale della struttura, nonostante le ultime direzioni abbiano limitato gli accessi a 30.000 al giorno ed esteso l'orario di apertura. Sono praticamente il doppio di quelli che sperava di attirare negli anni Ottanta il presidente Mitterrand con il Grande Louvre e la costruzione della famosa piramide di vetro. Insomma, anche prima che venisse resa pubblica la lettera della direttrice del museo al ministro della cultura, da cui dipende, si parlava già della necessità di un restyling. Nella nota di pochi giorni fa, la direttrice parla di un edificio obsoleto, di spazi talmente degradati da mettere in pericolo le opere d'arte, perché c'è il serio rischio di infiltrazioni e perché non si riesce a mantenere la corretta temperatura nelle sale espositive. Ma parla anche dell'assenza di servizi, di spazi di ristoro e di relax, o della saturazione del percorso di visita, soprattutto a causa della Gioconda, un po' croce e delizia del Louvre. Oggi il presidente Macron ha voluto rassicurarla annunciando il suo piano per un nuovo rinascimento del Louvre. Entro il 2031, cioè nei prossimi 6 anni, il museo avrà una nuova entrata che aprirà la colonnata sul lato est del museo verso la Senna, integrando un progetto di rinnovazione urbana che toccherà tutta la zona, compreso la piazza della Concorde, il giardino delle Tuileries, i nuovi spazi della Fondation Cartier e il percorso fino alle Halles e alla Fondazione Pinault. Il progetto per il Louvre, che dovrà essere scelto con un concorso internazionale di architettura entro l'inizio del 2026, permetterà di creare delle nuove sale sotterranee, di cui una interamente dedicata alla Gioconda, che avrà così un ingresso, un allestimento e un biglietto dedicati. L'obiettivo è di accogliere a termine almeno 12 milioni di visitatori all'anno, ripensando completamente il flusso e gli spazi della visita. Macron ha anche affrontato la questione più delicata, ovvero il costo di questo progetto faraonico. I vari governi della sua presidenza non sono mai stati generosi con il budget culturale, che continua a ridursi. E in questo periodo di vacche magre, in cui il voto della legge finanziaria è un tema più che delicato, nessuno può permettersi di impegnare lo Stato su un cantiere valutato tra i 7 e gli 800 milioni di euro in 10 anni. Il presidente ha quindi assicurato che il costo dei lavori sarà coperto con i proventi dei biglietti del museo, con quelli ottenuti dalla licenza concessa agli Emirati Arabi per l'apertura del Louvre di Abu Dhabi e con i soldi donati dai mecenati. Anche per questo Macron vuole che dal 2026 il biglietto del museo diventi più caro per gli stranieri extraeuropei, un'idea che però rischia di fare polemica. In Francia non si sprecano i parallelismi tra il destino di Macron, che proprio davanti al Louvre aveva annunciato la vittoria alle elezioni nel 2017 e che oggi è isolato, malamato e in cerca di una nuova ribalta, e quello del museo di cui prospetta il nuovo rinascimento. Accorrendo al capezzale del Louvre, cercherebbe insomma di darsi una nuova statura, quella di protettore della storia dell'arte e della cultura europea e francese, a fronte della barbarie e della confusione del mondo. E di certo non guasta che un progetto simile, se concluso davvero entro 6 anni come promesso, duplicando così il successo della ricostruzione di Notre Dame, gli permetterebbe di poter lasciare una traccia indelebile nella storia della cultura francese.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué raté le train, c'est que l'amour s'est posé sur ton dos. Les tours de riz. Des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux, les tourneaux qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvé au fond de mes yeux. Padadam, 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 padadam. Si j'ai oublié le prix du pain, c'est que l'amour s'est posé sur mon dos. Si j'ai perdu mes soucis en chemin, c'est que l'amour m'a prise sur son dos. Les tours de riz des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux, la perdrix qui perdit l'amour heureux, l'a retrouvée au fond de tes yeux. Padadam. Si tu as effacé l'air du refrain, si j'ai oublié le lendemain, si j'ai mélangé mai et juin, si tu as oublié de demander ma main, les tours de riz. Des amoureux partis, fait tourner la tête des tourtereaux qui est perdu, perdir l'amour heureux pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux, pour le retrouver au fond de nos yeux.
Andiamo con la rubrica sportiva come ogni martedì. Prima di sentire Luca Parena, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il formato compie 25 anni, ma è il torneo più antico della storia del rugby. Il Sei Nazioni sta per cominciare e, a detta di chi lo segue ogni anno, non è mai stato così incerto e interessante. Le ultime due edizioni le ha vinte l'Irlanda nel tripudio delle Viva Stadium di Dublino. Tra le sceneggiature possibili, la più immediata è quella che vede la nazionale del Trifoglio a caccia di un'impresa mai riuscita nella storia del Sei Nazioni. Tre titoli consecutivi, staccando in classifica tutte le avversarie. Ognuna delle sei nazionali in competizione però quest'anno ha un obiettivo e i mezzi per provare a raggiungerlo. Questo ha portato BBC Sport a parlare di età dell'oro del Sei Nazioni e il Guardian ad ammettere che quest'anno è difficile fare previsioni. L'Inghilterra vuole interrompere il filotto irlandese, la Francia deve scrollarsi di dosso le pressioni per aver vinto una sola volta da quando ha a disposizione Antoine Dupont, considerato il miglior mediano di mischia in circolazione. Il Galles vuole rimarginare la ferita del cucchiaio di legno, l'ultimo posto arrivato nell'edizione del 2024, il risultato più negativo degli ultimi 20 anni. La Scozia ha talento per competere e interrompere un digiuno di vittorie che va avanti dal 1999, l'ultima volta in cui si giocò ancora il 5 nazioni. L'allargamento a 6 nazionali, principalmente dettato da ragioni economiche e di pubblico, accolse nel 2000 l'ingresso dell'Italia, che resta l'unica a non aver mai vinto il torneo. Esordì in modo spettacolare, battendo proprio i campioni in carica della Scozia, ma di recente sembrava entrata in una spirale negativa senza fine, durata 36 sconfitte consecutive. Nel post-Covid si sparse la voce, senza fondamento, che l'Italia potesse essere sostituita. Si parlò del Sudafrica, l'unica nazionale dell'emisfero australe, ad essere quasi sullo stesso fuso orario delle formazioni europee, cosa che in teoria avrebbe alzato il livello del torneo senza complicare troppo l'organizzazione delle partite. Ora però l'Italia è reduce dal miglior sei nazioni della sua breve storia, è rimasta imbattuta per 3 partite di fila e ha evitato l'ultimo posto per la prima volta dopo molto tempo. Adesso deve onorare i 25 anni dall'esordio. Quando è nato il torneo nel 1883, lo chiamavano Home Nations Championship. Se lo contendevano solamente Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia, nel ricordo ancora fresco dell'atto di ribellione del giovane William Webb Ellis durante una partita di calcio al college della città inglese di Rugby, a una 20 di chilometri da Coventry, afferrò la palla con le mani e cominciò a correre. Secondo la tradizione è l'atto di nascita dello sport della palla ovale. Dalla Gran Bretagna ha poi attraversato la Manica e messo radici sul continente, fino ad arrivare oggi alla sua età dell'oro. La prima partita del nuovo Sei Nazioni sarà venerdì 31 gennaio tra Francia e Galles, calcio d'inizio allo Stade de France di Saint-Denis.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.